Siano lodati Gesù e Maria.
Sempre siano lodati.
Nella seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, abbiamo ascoltato questo grande inno cristologico nel quale è racchiuso tutto il progetto di Dio sull'umanità. Fare in modo che tutti gli uomini ritornino ad essere figli del Padre Celeste in Cristo, l'unico figlio connaturale con il Padre. Riunire, ricapitolare tutte le genti in Cristo, perché tutti gli uomini siano partecipi dell'eredità promessa in Cristo, ossia la vita eterna. Nel canto al Vangelo abbiamo pregato: Signore, aiutaci a comprendere quale speranza sta posta davanti a noi. Ebbene, cari fratelli e sorelle, questo deve fare la Chiesa. Deve annunciare al mondo questa buona notizia, che in Gesù Cristo noi possiamo ritornare all'amore del Padre, ricevere misericordia, perdono e avere il possesso della casa eterna di Dio attraverso la vittoria sulla morte e la risurrezione finale. Nel Vangelo il Signore chiama a sé i 12 apostoli. Gli apostoli non hanno il compito di rimanere sempre con il Signore, nello Spirito devono rimanere sempre con il Signore, ma apostolo significa inviato, significa una persona che è in movimento, è in cammino. Se la Chiesa si ferma, la Chiesa muore. La Chiesa deve stare con Cristo, unita a Cristo, Lui è il suo capo, il suo spirito, la anima. Ma la Chiesa è per natura missionaria, cioè deve andare ovunque, in ogni ambiente, in ogni luogo, in ogni persona, a bussare, a invitare, a convertirsi, ad aprire il cuore all'annuncio del Vangelo. E allora prende a sé i 12 per prepararli a questa missione. Una missione che ha la Chiesa tutta intera, ma che ha anche ciascun membro della Chiesa, quindi ciascuno di noi. Anche se non siamo sacerdoti, suore, missionari, catechisti, noi per il battesimo e la cresima siamo costituiti missionari, persone che ovunque devono avere questo assillo nel cuore. Fare in modo che la grazia che hanno ricevuto nel cuore non sia solo propria, ma che venga partecipata anche ai fratelli. Fratelli tanto spesso chiusi in quell'io che vuole. Padre, io ogni tanto quando vado in chiesa voglio fare la comunione, però vivo in una situazione che la chiesa non mi permette di fare la comunione. La comunione non è qualche cosa che deve accontentare i tuoi capricci. La comunione è Cristo che vuole vivere dentro di te, è tu che devi vivere in Cristo, ma tu stai vivendo in Cristo. Hai aperto il cuore all'amore di Dio. Carissimi, quell'egoismo che vuole dominare anche la società civile e che vuole imporsi come dittatura su tutti, noi lo dobbiamo rifiutare categoricamente. Il cristiano segue la legge della verità, non la legge del io al centro di ogni cosa, i miei desideri, i miei capricci, le mie voglie, anche religiose, le devo assecondare quando mi pare e tu devi essere colui che mi deve dare quello che io voglio. È l'onnipotenza fatta persona, l'arroganza e la prepotenza. È l'uomo che si mette al posto di Dio. Ed è così che il Signore quindi manda i 12 ad annunciare la verità, la salvezza. E come sono questi apostoli? Quale mandato ricevono? Dividiamo questo brano del Vangelo in tre parti e ci fermiamo adesso solo due minuti sulla prima parte delle tre. Il Signore manda i 12 apostoli non ad uno, ma a due. E due, carissimi, è il numero minimo per costituire una comunità. I religiosi devono vivere in comunità, ma se in un monastero ora muore un anziano, poi un'altra persona viene trasferita e il monaco rimane da solo, non è più comunità. Non ha più senso avere un monastero con una persona, a meno che non è un eremita, che è un'altra vocazione. Perché è importante la comunità all'interno della Chiesa? Perché la comunità ci mette nelle condizioni di amare. Se si è in due, ci si può volere bene, ci si può perdonare quando si ricevono offese, ci si può mettere in comunicazione attraverso lo sforzo ascetico del dialogo, perché quando si è in due si cresce nella vita di amore, se si è da soli no, e soprattutto quando si è in due si può dare testimonianza agli altri che ci si vuole bene. Ma se una persona è da sola, sì, vuoi bene in maniera generica, ma no, tu devi dimostrare che sai volere bene al tuo prossimo. E allora il Vangelo lo si annuncia sempre dando la prova che si è discepoli del Signore, cioè persone pronte ad amare sempre, a perdonare sempre, a comprendere sempre. Poi Gesù dà loro i poteri che aveva lui. Il cristiano non va nel mondo, in famiglia, con i figli, nel lavoro, da sprovveduto. Ma lui è stato provveduto da Gesù Cristo con i suoi stessi poteri. E qual è il potere più grande che il cristiano ha ricevuto da Gesù Cristo? Quello di sconfiggere il demonio, di allontanare da sé il maligno, di respingere ogni tentazione. Noi abbiamo questo potere che ci viene dallo Spirito Santo e il Signore lo conferisce agli apostoli. E infine da altre disposizioni: non prendete per il viaggio niente, cioè non confidate nelle cose umane, terrene, come se fosse l'organizzazione esterna, il possesso di particolari mezzi umani che farà sì che il Vangelo entri nel cuore di un fratello, di una sorella. No, non prendete nulla, cioè non confidate in nulla. Dice Gesù: prendete soltanto un bastone, cioè qualche cosa a cui voi vi dovete appoggiare nell'affaticoso cammino dell'evangelizzazione. Che cos'è il bastone? Proviamo a fare una lettura metaforica del Vangelo. Il bastone è fatto di legno. E il legno cosa vi fa venire in mente, fratelli e sorelle? Il legno subito ci riporta al legno della croce. Quindi il nostro appoggio nelle fatiche, nelle difficoltà, deve essere la croce di Cristo. La croce la vediamo sempre come qualcosa di terribile, è arrivata la croce, dobbiamo portare la croce. Ma soprattutto nella logica del Vangelo di San Giovanni, la croce è il luogo del riposo. Gesù Cristo si è adagiato sulla croce, ha abbracciato la croce, si è seduto in trionfo sulla croce. E per noi la croce di Cristo deve essere proprio questo. Se vogliamo usare un linguaggio giovanile, il cuscino sul quale poggiare il nostro capo, sapendo che lì Cristo ha preso su di sé tutto e noi ci poggiamo sul cuore trafitto del Signore per trovare conforto. Quello è il nostro bastone. Gesù dice: non prendete pane, non prendete sacca, non prendete denaro nelle vostre cinture. Cioè, non pensate ad accumulare beni confidando in essi. E come abbiamo visto all'inizio della pandemia, la gente che faceva la fila ai supermercati a comprare tonnellate di cibo perché potremmo morire di fame. Magari avessimo visto la fila di persone dietro i confessionali dicendo: chissà quando potremo di nuovo ricevere il perdono di Dio, chissà quando avremmo potuto ricevere di nuovo il pane della vita eterna, visto l'aria che tira, no? No, 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 il cibo materiale è la prima cosa per l'uomo di oggi. Poveri noi. E infine le ultime due raccomandazioni, dice il Signore: calzate i sandali. Dice: ma com'è? Che significa? Pure alle scarpe bada il Signore? Nel linguaggio metaforico, calzare i sandali significa camminare sulla terra, ma senza entrare in contatto, senza sporcarsi della terra. Tu devi vivere le vicende di questo mondo, non cammini sulle nuvole, ma fai in modo che il mondo non ti contamini, che i serpenti e gli scorpioni non ti pungano. Il sandalo è ciò che ti protegge dal contagio con il mondo. Sii nel mondo, cambia il mondo, ma non lasciarti cambiare dal mondo. Questo significa prendere i calzari, indossare i calzari. E infine Gesù dice: non portate con voi due tuniche. Perché in un altro brano del Vangelo il Signore dice: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ce l'ha. La carità, l'elemosina, la povertà è un elemento essenziale per il cristiano, sapendo che non gli mancherà mai nulla, la provvidenza provvederà sempre. Ma a prendere solo una tunica significa anche indossare un unico abito. Noi che abbiamo deposto l'uomo vecchio nel battesimo e abbiamo indossato le vesti dell'uomo nuovo, cioè Gesù Cristo, l'uomo di luce, l'uomo che vive di grazia, di opere buone, non ritorniamo ad indossare il vestito vecchio, sporco, lacero del peccato. Ecco allora il cristiano inviato in missione. Sentiamoci tutti chiamati per questo e viviamo autenticamente gli insegnamenti che il Signore ci ha affidato. Diversamente, il fallimento è dietro l'angolo. Il successo certamente non si misura con i calcoli umani dell'esplosione, dell'entusiasmo, del battimano o dei like. Il successo lo si misura nella misura in cui tu avrai compiuto quello che il Signore ti avrà chiesto. Siano lodati Gesù e Maria.